Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Apprendisti stregoni.
Di Pietro Stramba Badiale.
Ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Apprendisti Stregoni. Questa è, come sempre, Radio dalla parte del torto e io sono Pietro Stramba Badiale. Puntata un po' particolare perché l'argomento che affronteremo oggi potrebbe sembrare poco attinente ai temi scientifici che di solito trattiamo in questa trasmissione. Ma in realtà ciò di cui parleremo è a modo suo diventato una scienza, quantomeno una disciplina che rispetta una serie di regole che si è data per ottenere determinati risultati. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco alla narrazione, o più precisamente al potere della narrazione. Ovviamente parliamo della narrazione nella accezione attuale, che non è tanto quella di raccontare una storia, come si fa con un romanzo, come si fa con un racconto, o con una pièce teatrale, per esempio, ma è un sì racconto che però è teso a orientare l'opinione pubblica e a far credere determinate cose. La narrazione è quella cosa per cui si può far credere che la realtà sia molto diversa da quella che è realmente, scusate il bisticcio di parole. Per esempio, può essere costruita per spiegare perché un governo è una sciagura per l'intero paese e un altro governo che fa sostanzialmente le stesse cose nello stesso modo è invece la salvezza per tutto il paese. Ecco, attraverso alcuni esempi di questo vogliamo parlare oggi. Ovviamente, come si sarà facilmente intuito, il riferimento è a due governi non ipotetici o teorici, ma al governo attuale e a quello che l'ha immediatamente preceduto. Esempi che sono sotto gli occhi di tutti perché riguardano anche la nostra stessa vita quotidiana, comunque riguardano la cronaca politica e non solo politica, perché gli effetti di questa narrazione sugli ultimi mesi di vita del precedente governo, poi sulla lunga crisi di governo in una fase in cui si dovrebbe tendere tutti ad avere un governo pienamente, totalmente operativo in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Ovviamente, ecco, questo esempio che prendo proprio perché ce l'abbiamo sotto gli occhi continuamente, i riferimenti sono facilmente individuabili e comprensibili, ma il potere della narrazione si esplica in tante parti del mondo e in tanti modi. Basta pensare a come una narrazione orientata a scopi strategici ha consentito a un personaggio come Donald Trump di diventare presidente degli Stati Uniti, rimanere per 4 anni presidente degli Stati Uniti e addirittura tentare, dopo aver perso le elezioni dello scorso mese di novembre, tentare addirittura un colpo di Stato. Abbiamo visto, tra le altre cose, l'assalto alla sede del Parlamento degli Stati Uniti, un evento assolutamente inaudito. Ma la narrazione, opportunamente pilotata per interessi strategici, è quella che, per esempio, ha portato la maggioranza degli elettori britannici a votare per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, con tutte le conseguenze che già nel Regno Unito si cominciano a vedere e a soffrire da qualche settimana. Ora, quando dico è stata una narrazione, beh, ci sono state inchieste giudiziarie che hanno portato, tra le altre cose, a scoprire e a confermare che ci sono state interferenze esterne rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Gran Bretagna, da parte di forze di altri paesi interessate a orientare la politica americana e britannica in un certo senso piuttosto che in un altro, magari in un senso più favorevole agli interessi dell'attuale regime russo. Questo spiegherebbe, tra l'altro, il gravissimo deterioramento dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina, perché ovviamente la Russia ha tutto l'interesse a non lasciare che la Cina assuma fino in fondo quel ruolo di prima potenza economica mondiale che di fatto ha già raggiunto. Ma non divaghiamo, rimaniamo sul nostro terreno italiano. Allora, qual è stata la narrazione su cui si è esercitata gran parte della grande stampa nazionale, a cominciare dai principali quotidiani, il Corriere della Sera, La Stampa, anche Repubblica, anche il neonato Domani, per non parlare ovviamente di tutta la stampa di destra e di estrema destra. La narrazione era questa: il governo Conte 2, il cosiddetto governo giallo-rosso che aveva sostituito il governo giallo-verde, il cui principale azionista, nonostante i numeri parlamentari dicano altre cose, ma il cui principale azionista era chiaramente la Lega, governata, controllata da Matteo Salvini. Ora, questo governo veniva definito nella narrazione come un governo di incapaci. Il termine che si leggeva più di frequente su Twitter, per esempio, era gli scappati di casa, un governo immobile, un governo che quando faceva una scelta la faceva sbagliata e su cui ci si è esercitati con raffiche di notizie, alcune semplicemente false, molte altre non proprio false, ma presentate in un modo assolutamente distorto, tanto da diventare di fatto delle fake news a loro volta. Vedremo qualche esempio, anzi vediamone subito uno, subito dopo piccolo relax musicale. Notizie vere, dicevamo, quasi vere, stiracchiate fino a diventare quasi false, anzi, di fatto, del tutto false. Allora, vediamo. L'esempio più tipico, i banchi a rotelle. Ah. Ecco, sui banchi a rotelle si sono esercitati l'ironia, il sarcasmo, i frizzi e i lazzi di tutti quelli che dicevano: ah, quella capra della ministra Azzolina, guarda che cosa ha combinato insieme a quell'incapace del commissario straordinario per la pandemia, Arcuri. Allora, la narrazione è arrivata al punto da portare il leader di un partito che faceva parte di quel governo e di quella maggioranza, sto parlando del grande stratega, di colui che ha salvato l'Italia facendo cadere il governo Conte e riuscendo a far nascere il governo Draghi. Poi le cose sono andate molto diversamente, però insomma Matteo Renzi si è intestato tutta questa grande capacità strategica dall'alto del suo 2% di voti, che secondo tutti i sondaggi da quel 2% continua a non schiodarsi. Allora, anche Matteo Renzi, durante la crisi di governo, se ne è venuto fuori a dire che tra gli altri obbrobri del governo Conte, naturalmente le sue ministre durante i consigli dei ministri evidentemente fischiettavano, guardavano da un'altra parte, dormivano perché erano lì, ma non si è vista una grande azione di contrasto. Bene, anche lui è venuto fuori con la storia di 500 milioni di euro per degli assolutamente inutili banchi a rotelle. Allora, vogliamo dirla qual era la notizia vera? La notizia vera è che, avendo deciso giustamente di cercare di mettere in sicurezza un minimo almeno le scuole, gli edifici scolastici, e quindi tra le altre cose era necessario rinnovare in gran parte il parco banchi, che dire vetusto è ancora forse un understatement, vista l'età appunto della grande maggioranza degli arredi scolastici italiani. Bene, è stato fatto un bando di gara in base alle opzioni fatte dai dirigenti scolastici, nel senso che è stata data la possibilità di chiedere o banchi monoposto di tipo tradizionale o banchi monoposto a rotelle, che sia detto per inciso, ma questo nella narrazione era completamente scomparso, i banchi a rotelle sono in uso per alcuni usi specifici, sono in uso nelle scuole italiane, nelle scuole europee, nelle scuole americane, insomma, in gran parte del mondo, sono in uso da anni e anni. Non sono un'invenzione di questi ultimi mesi. Ma questo non era opportuno dirlo. E non era opportuno dire che l'acquisto di banchi a rotelle è stato fatto sulla base delle richieste dei dirigenti scolastici, quelli che una volta si chiamavano presidi o direttori didattici. Quindi ogni scuola ha deciso se aveva bisogno più di un tipo di banchi o più di un altro tipo di banchi. E allora? Allora è colpa del governo? In più, in base a queste opzioni, sono stati acquistati banchi a rotelle per 119 milioni. Tutto il resto, per arrivare a quei famosi 500 milioni, che poi in realtà sono stati un po' meno, ma vabbè, insomma, arrotondiamo, è stato speso per acquistare banchi monoposto di tipo tradizionale. Quindi in realtà tutta questo scandalo non esisteva. Possiamo fare anche, volendo, altri esempi. Parliamo di siringhe. Commissario Arcuri è stato messo in croce perché ha fatto un bando per acquistare un certo tipo di siringhe e hanno detto ma quelle costano troppo, sono inutili, non servono a niente. Poi si è scoperto che, ops, in effetti per riuscire a ottenere 6 dosi invece di 5 da ogni flaconcino del vaccino Pfizer ci vogliono quelle siringhe. Allora, forse vale la pena spendere qualcosina di più per avere delle siringhe che ci fanno risparmiare delle dosi, cioè ci consentono di vaccinare più persone, tanto più nel momento in cui il vaccino scarseggia per i vari noti motivi che conosciamo tutti. Quindi, ecco, un esempio immediato di una narrazione che riesce a orientare l'opinione pubblica facendo, alimentando una critica sempre più dura, sempre più radicale nei confronti di chi sta governando. Ora, io non sono un fan necessariamente di Giuseppe Conte, o come si scrive con grande sprezzo su Twitter, un orfano di Conte. No, assolutamente, cioè mi piace osservare criticamente e valutare positivamente o negativamente sulla base di ciò che concretamente viene fatto, ma di ciò che viene fatto davvero, non di ciò che viene raccontato, perché il racconto, la narrazione, a che cosa ha portato? Ha portato a praticamente sostenere che di fronte al disastro totale di quel governo bisognava tentare la carta del super governo dei migliori, diretto, presieduto dal supereroe Mario Draghi. Allora, anche qui io non ho assolutamente nulla contro il signor Mario Draghi, il professor Mario Draghi. Proprio assolutamente nulla. Quello che trovo vergognoso in questa narrazione è che lo si sia trasformato in una via di mezzo tra un santo e un guerriero invincibile, un ninja che tutto risolve e che tutto fa. Questo anche perché può avere delle conseguenze e poi vedremo attraverso magari qualche articolo di giornale, qualche titolo, vedremo a quali conseguenze potrebbe portare questa deriva miracolistica. Tra l'altro, più viene caricato il personaggio di quest'aura di ultima spiaggia, ma anche di invincibilità, e più drammatico potrebbe essere il tonfo nel momento in cui, per tantissimi motivi, questo governo attuale dovesse magari fallire, o quantomeno fallire alcuni degli obiettivi prioritari che si è dato. Ma ne riparliamo dopo un altro po' di musica. Thank you. quello che colpisce nei giorni che si sono seguiti alla fiducia data dalla Camera e dal Senato al governo Draghi, quello che colpisce sono le tante similitudini tra ciò che era il governo Conte e ciò che è il governo Draghi, tra ciò che faceva il governo Conte e ciò che faceva il governo Draghi, tra ciò che dicevano Conte e alcuni suoi ministri e quello che dice o fa dire l'attuale presidente del Consiglio. Vediamo qualche esempio. Uno tra i più recenti, il presidente del Consiglio Draghi, al vertice europeo, si è associato con parole molto energiche alla richiesta avanzata anche dalla Germania, avanzata dalla Francia, avanzata da vari paesi, di linea dura nei confronti delle aziende che non rispettano gli accordi sulle quantità di vaccini da consegnare. E questo vuol dire aprire un contenzioso con quelle aziende per inadempienza contrattuale, di fatto. E tutti a dire bravo, ha fatto sentire finalmente la voce dell'Italia che non accetta supinamente, eccetera, eccetera, eccetera. Quando verso fine gennaio Pfizer ha annunciato che avrebbe dovuto ridurre le consegne e quindi ritardare il raggiungimento dei numeri di dosi stabiliti, il governo Conte prese delle iniziative, chiese all'Unione Europea e agli altri paesi di unirsi nel trovare delle forme di pressione e di sanzione nei confronti dell'impresa inadempiente, e praticamente venne sotterrato di insulti perché ma chi si crede di essere, e già lui fa il gradasso e poi dopo quelli per ritorsione ci taglieranno ancora di più i vaccini e così via. Addirittura ci fu ampie ironie sul fatto di avere chiesto all'Avvocatura dello Stato di studiare le possibili vie legali da seguire. E questo è giusto così, un piccolo esempio, ma ce n'è un altro. Appena insediato, il presidente del Consiglio Draghi ha detto: sarebbe opportuno far continuare l'anno scolastico fino a fine giugno per recuperare almeno un po' di tutte le lezioni che si sono perse nel corso di questo anno scolastico. Lodi a non finire. Ecco finalmente qualcuno che ha a cuore la scuola e che vuol fare una cosa concreta. Si va da scuola fino a fine giugno, anzi si va da scuola anche in luglio, anche in agosto. Evidentemente chi lo dice non ha mai messo piede in una scuola, o ce l'ha messo 100 anni fa forse, perché non è molto pensabile riuscire a tenere bambini e ragazzi in classe in piena estate quando già a maggio a Roma, ma a maggior ragione in altre parti d'Italia, nelle aule le temperature diventano veramente insopportabili. Ma al di là di questo, Torniamo alla questione narrazione. Draghi dice scuola fino a fine giugno. E tutti ad applaudire. Quando, 3 mesi fa, l'allora ministra dell'istruzione, la famigerata Azzolina, disse prolunghiamo l'anno scolastico fino a fine giugno, esattamente la medesima cosa fu ricoperta di insulti. Incompetente, non sa quello che dice, danneggia il turismo, non è fattibile, eccetera. E la cosa fu praticamente accantonata di fronte a questa alzata di scudi dell'Italia intera. Allora, se lo dice Azzolina, è un incompetente che non sa di che cosa sta parlando. Se lo dice Draghi, che è competentissimo in materia di economia, di finanza, ma non risulta avere esperienze specifiche nelle scuole, dalle scuole d'infanzia ai licei, ecco, nelle scuole italiane non si capisce qual è la sua competenza, quantomeno Luciana Azzolina, con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, primo tra tutti quello di essere una 5 Stelle, ahimè, ma questo vabbè, questa potevamo risparmiarcela. Ma almeno è una dirigente scolastica di suo, quindi forse qualcosina almeno ci capisce, si spera. Ma appunto, l'ha detto Draghi, quindi è giusto e santo. Peccato che poi abbia anche aggiunto che la cosa doveva essere pensata soprattutto per le scuole elementari. Scuole elementari che in quasi tutta Italia non hanno perso nemmeno un giorno durante questo anno scolastico, perché le scuole elementari sono state aperte quasi ovunque sempre. Per cui la cosa francamente risulta di difficile comprensione. Poi ecco un altro punto della narrazione. In questi mesi, dall'inizio della pandemia e dello stato d'emergenza, le regole, quelle del lockdown, quelle delle riaperture graduali, poi la suddivisione dell'Italia, delle regioni in zone secondo i vari colori, insomma, tutte queste cose qui vengono regolate da una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i famosi DPCM. Allora, i DPCM sono il male assoluto, perché sono gli editti dell'uomo solo al potere che decide da solo, senza il Parlamento, senza nemmeno il resto del governo, perché decide in piena autonomia, e quindi è una forma di dittatura di estremamente dubbia costituzionalità. E adesso vedrete che con Draghi cambia tutto. Infatti, per il 6 marzo è annunciata l'emanazione del prossimo DPCM che continuerà la serie precedente, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è lo strumento più utile per gestire questo tipo di norme. D'altra parte, quando mai un DPCM viene emanato da un Presidente del Consiglio a capocchia sua? Mai. Perché in realtà, ed è esattamente quello che sta accadendo in questo momento con il governo Draghi, i contenuti del prossimo DPCM vengono discussi nel Consiglio dei Ministri, vengono discussi col Comitato Tecnico Scientifico e vengono discussi con le regioni. quindi è assolutamente pretestuoso. Addirittura qualcuno, diciamo qualche renziano, più renziano di Renzi, è arrivato a dire appunto: ah, adesso con Draghi finalmente torna la democrazia, torna il coinvolgimento del Parlamento. E poverini, adesso si trovano di fronte un DPCM firmato Mario Draghi e dovranno rimangiarsi alcune cose. La narrazione dovrà trovare il modo di aggiustarsi, perché sennò diventa complicata la cosa. Ma ci sono poi tanti altri aspetti su cui le similitudini tra il governo Conte e il governo Draghi sono molto forti, ma le narrazioni sono diametralmente opposte. Ne riparliamo tra qualche minuto. Principali agitati per giustificare la crisi di governo fu la questione del MES, cioè di quei soldi che l'Unione Europea può prestare ai paesi aderenti in caso di necessità straordinarie, che ovviamente hanno delle condizioni per essere concessi questi soldi, e ovviamente poi sono prestiti che vanno ripagati con un certo tasso di interesse, nel caso del MES particolarmente agevolato. Ora, che cosa succede? Che sappiamo che intorno alla questione MES le divergenze tra le forze della allora maggioranza durante il governo Conte erano molto forti, ma nel frattempo, discutendo, era successo un fatto nuovo. Che cosa era successo? Che il famoso spread tra gli interessi sui titoli di Stato italiani e gli interessi sui titoli di Stato tedeschi era diminuito. Per cui già a dicembre, sulla base di quel tasso, di quello spread, intorno ai 100 punti, 102, 105 punti, già avevano reso non conveniente ricorrere al MES, perché con i tassi a quel livello, lo spread a quel livello, era già diventato più conveniente reperire i quattrini sul mercato finanziario internazionale. Ma questo Renzi non l'ha detto e ha aperto la crisi di governo essenzialmente su questo punto, salvo poi, appena arrivato Draghi, dire: beh no, ma il MES non è che sia fondamentale, certo, se costa meno andare a prendere i soldi sui mercati internazionali, meglio così. E c'è qualcosa che non quadra, perché è vero che nel momento in cui è stato dato l'incarico a Draghi per formare il nuovo governo, lo spread è calato. Calato anche molto, è calato fino intorno agli 80 punti, rendendo questo punto totalmente non conveniente il MES. Però che cosa succede? Che Draghi da solo non basta, perché nei giorni successivi, diciamo nell'ultimo scorcio di febbraio, i tassi hanno ricominciato a crescere a livello mondiale. Questo perché i mercati finanziari temono l'inflazione, e l'inflazione, secondo loro, potrebbe essere innescata dai massicci interventi a sostegno delle famiglie, a sostegno delle imprese, a sostegno dell'economia, fatti sia dagli Stati Uniti sia dall'Unione Europea, e quindi i tassi cominciano a risalire, tanto che sono arrivati intorno alla fine di febbraio a 102 punti, cioè lo stesso livello in cui era col governo Conte, che ancora rende più conveniente reperire i soldi altrove rispetto al MES, perché costa meno ancora. Poi però bisognerà vedere che cosa succederà nelle settimane successive, perché può anche darsi che il MES ritorni a essere conveniente, e a quel punto si capiranno alcune cose. Si capirà, per esempio, quanto l'autorevolezza, che in questo caso c'è tutta, del Presidente del Consiglio, riuscirà a prevalere su tutte le spinte contrarie che vengono da una parte consistente della attuale maggioranza, perché non sono solo i 5 Stelle contrari al MES, ma anche la Lega, che adesso è parte importante della maggioranza, e quindi la faccenda comincia a diventare un po' complessa, diciamo, o lo potrebbe diventare. Ma ecco, vediamo ancora un altro aspetto. Allora, il governo Conte era formato da incapaci, impreparati, incompetenti. Tutt'altra cosa il governo Draghi, che è per definizione il governo dei migliori, perché il miglior presidente del Consiglio possibile non può avere altro che il migliore dei governi possibili dietro di sé. Ma è proprio così? Cioè, qui la narrazione comincia a stridere, perché si sentono le unghie sugli specchi che inevitabilmente tentano di ancorarsi, ma scivolano, perché è difficile spiegare in modo convincente che il ministro degli esteri del governo Draghi è più bravo, più competente, più intelligente, più acculturato e più capace del ministro degli esteri del governo Conte, visto che sempre lo stesso Luigi Di Maio è. E quindi, come è stato miracolato, Draghi ha tante qualità, tantissime. I miracoli pare che ancora non riesca a farli. Poi c'è il ministro della Salute, di cui con veemenza veniva chiesta la testa non solo dalla Lega, ma anche da gran parte della stampa italiana, che voleva cacciare Speranza dal Ministero della Salute, Arcuri da commissario straordinario. Beh, il ministro della Salute del governo Draghi si chiama Speranza, è sempre lui, è sempre quello. Non solo, ma il Parlamento, quindi la maggioranza, ha approvato, tra le altre cose, la proroga ulteriore dei poteri per il commissario straordinario. E quindi c'è, al di là di tutto quello che si racconta, c'è e come continuità. Poi ci sono anche altri ministri, Franceschini, per esempio, è rimasto al suo posto ai beni culturali. Ma poi arrivano i sottosegretari. E qui la situazione sfugge di mano e risulta difficile narrare in positivo il fatto che ci sia stato il solito scannamento tra i partiti per ottenere poltrone di viceministro e di sottosegretario. È difficile spiegare perché il numero dei viceministri e dei sottosegretari è lievitato per riuscire ad accontentare i vari gruppi e le varie correnti. È difficile spiegare cosa ci fa nel sottogoverno dei sottosegretari dei migliori Lucia Borgonzoni alle attività culturali. Questa signora, che l'Italia ha avuto modo di conoscere appieno quando poco più di un anno fa è stata la candidata della Lega a presidente dell'Emilia Romagna. Abbiamo avuto tutti modo di vedere le sue uscite, la sua profonda e totale ignoranza, quasi un'ignoranza grillina, sembrerebbe. Invece questa è un'ignoranza leghista di estremissima destra. Ma al di là della collocazione politica non è questo il punto. Il punto è che costei ha dichiarato, vantandosene durante quella campagna elettorale, che erano 3 anni che non apriva un libro. Beh, complimenti. Dopodiché non viene eletta e il suo leader, Salvini, che trovata ha, la chiama a Roma come responsabile cultura nazionale della Lega. È chiaro che se è responsabile cultura poi diventa sottosegretario alle attività culturali. Una che non legge, una che una volta avuta questa inopinata nomina dichiara: beh sì, adesso magari cercherò di andare un po' più spesso a teatro e al cinema. Questo è il massimo che riesce a pensare di cultura. Ma poi il governo dei migliori, in cui alcuni ministeri chiave sono stati affidati da Draghi a dei tecnici, su alcuni dei quali ci sarebbe da fare un ragionamento, ma facciamo finta di niente, perché si è detto Draghi si è riservato comunque i posti chiave, poi gli esteri non è un posto chiave, boh, di solito la politica estera ha un peso, no? La salute non è un ministero chiave, no, vabbè, insomma, comunque si è messo persone di sua assoluta fiducia in quei posti chiave perché sono quelli che contano veramente. Poi però ci sono i sottosegretari e guarda caso chi c'è vice ministro all'economia? C'è Laura Castelli, 5 Stelle. Se era analfabeta prima, non è che improvvisamente è stata illuminata dalla scienza. Sibiglia, quello delle scie chimiche, è di nuovo sottosegretario come prima. Allora, ecco, risulta veramente difficile riuscire a definire ancora governo dei migliori un governo con tante sfumature e sfaccettature. Ma adesso ci fermiamo un attimo e poi quando riprendiamo vediamo come la narrazione tenta di recuperare posizioni per poter continuare a parlare di governo dei migliori. Thank you. Allora, abbiamo visto che c'è parecchia continuità tra il vecchio governo e quello nuovo. Allora, giustificare l'enfasi su questo governo dei migliori, che è l'esatto opposto del governo precedente, formato per metà dagli stessi che c'erano prima, allora bisogna inventarsi qualcosa. Vediamo, per esempio, cosa scrive Il Foglio. Il Foglio è un giornale fin dalla nascita molto vicino ai corridoi e ai sottoscala del palazzo. Diciamo che è specializzato in un pettegolezzo d'alto bordo, ecco, definiamolo così. E allora, di fronte a questo fatto che vede questi sottosegretari, che viceministri, che insomma non sembrano tanto diversi da quelli di prima e non sembrano esattamente i migliori, Il Foglio se ne viene fuori con questo titolo: altro che sottosegretari, ecco il tridente che vuole Draghi, Giavazzi, Remuzzi ed Alberti. Mentre i partiti di sottogoverno si azzuffano per i posti, il Premier pensa ai consiglieri economici, sanitari e legali. E qui si apre un problema. Poi parliamo di questi consiglieri, che poi non sono solo questi tre. Ma ne parliamo perché c'è un po' di cosette da dire su questi tre consiglieri. Ma l'aspetto, secondo me, più grave, e che è una sorta di filo nero che lega le narrazioni più o meno degli ultimi 10 anni, addirittura, dai tempi in cui Oscar Giannino, poi finito politicamente, come sappiamo, per essersi inventato una laurea che non esisteva, lui che parlava del governo degli onesti e dei competenti, perché l'antipolitica non l'ha inventata Grillo. L'antipolitica viene da più lontano, viene da certe inchieste pubblicate dal Corriere della Sera, viene da certe firme della stampa, quindi viene in realtà dal grande capitale, quantomeno italiano, diciamo. Ma sostenere che altro che sottosegretari, quello che conta e che è importante sono i consiglieri del presidente. Allora, qui veramente la narrazione diventa una campagna per screditare le istituzioni democratiche. Screditare i partiti ormai è fin troppo facile, e allora ecco che c'è un salto di qualità. I sottosegretari sono parte del governo. Il governo è un organo costituzionale, è il titolare di uno dei tre poteri, nella famosa tripartizione dei poteri degli stati liberali e democratici, e quindi non si può delegittimare. Cioè non si può dire, sì va bene, nel governo c'è la ministra Gelmini, che era quella che credeva che ci fosse un tunnel da Ginevra al Gran Sasso, ha fatto ridere tutto il mondo, che neanche Toninelli ci è riuscito a farlo ridere così tanto. Sì, certo, c'è Brunetta, che per carità ha già dato pessima prova di sé quando è stato ministro nella stessa posizione, tra l'altro, alla funzione pubblica, e già aveva fatto dei disastri, e adesso è di nuovo ministro nella stessa posizione. Sì, c'è quel Garavaglia della Lega, quello che è andato a tuonare contro il governo di cui fa parte, perché non gli è piaciuto il provvedimento sulle piste da sci. Tutto questo in fondo ti dicono, ma no, non ha nessuna importanza, perché tanto quello che conta è il Presidente del Consiglio, santo subito, con i suoi consiglieri. Consiglieri che ovviamente non devono rispondere al Parlamento, non devono rispondere neanche al governo nella sua collegialità. Rispondono alla persona che li ha ingaggiati per dargli dei consigli, per l'appunto. E quindi questo è un passo ulteriore per cercare di scardinare la democrazia. Cosa c'è di diverso rispetto a un Casaleggio che sostiene che il voto a suffragio universale diretto, come lo conosciamo, è superato? Non c'è una sostanziale differenza, perché a questo punto, altro che uomo solo al comando, lo è a tutti gli effetti. Cioè, se veramente contano solo il presidente e i consiglieri, possiamo fare a meno del resto del governo, dei ministri, dei sottosegretari, ma possiamo fare a meno anche del Parlamento, tanto decidono tutto loro, no? Però ci sono delle regole. C'è quel pezzo di carta che si chiama Costituzione della Repubblica Italiana, che dice delle cose molto diverse. E allora, attenzione, perché la narrazione può portare anche a dei mostri e può portare a delle degenerazioni veramente gravissime. Detto questo, facciamo un'altra piccola pausa e poi ci avviamo a vedere ancora alcune cose sempre conseguenti a questa narrazione. A tra poco.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce.
I consiglieri, dicevamo. Cominciamo da quello che, secondo la narrazione del Foglio, ma non solo, perché anche altre testate hanno riportato la stessa definizione, quello che dovrebbe essere la versione italiana di Anthony Fauci. Anthony Fauci è il più grande virologo del mondo ed è il consigliere della Casa Bianca per la gestione della pandemia. Ripeto, è il più grande virologo a livello mondiale. Maltrattato e licenziato da Trump, immediatamente richiamato in servizio dal presidente Biden. Ora, chi dovrebbe essere l'Anthony Fauci italiano? Giuseppe Remuzzi. Oibò. La cosa è veramente curiosa, perché chi è Giuseppe Remuzzi? Perché forse vale la pena ragionarci un attimo. Remuzzi è il luminare che, in piena sintonia con quell'altro luminare Zangrillo, quello che diceva a giugno dell'anno scorso il virus è ormai clinicamente morto. Ecco, Remuzzi il 10 giugno dichiara, 10 giugno del 2020, dichiara: al pronto soccorso non arrivano più malati in crisi respiratoria come 7 settimane fa. Qualcosa sta cambiando, le epidemie si esauriscono. Lo farà anche Covid-19, anche se non in tempi brevi. Quindi, insomma, ormai la cosa era tranquilla a giugno, no? Direi che ci sono due ipotesi, continua Remuzzi. La prima è che è diminuita la sua carica virale per effetto anche del lockdown. Se stiamo a distanza, ci laviamo le mani, indossiamo la mascherina, eccetera. Per cui praticamente era solo questione di aspettare un po', ma insomma non è che i tamponi, ma no, non possiamo farli a 60 milioni di italiani, inoltre un esito negativo oggi non esclude il contagio domani, hanno senso su categorie ben selezionate, agli operatori sanitari di ospedali e RSA, ai lavoratori a contatto col pubblico, insomma, che servono i tamponi, per carità. Sempre secondo il cosiddetto Anthony Fauci italiano, le scuole, ha dichiarato a Ferragosto dell'anno scorso, potevano anche riaprire a giugno. I più piccoli possono infettarsi, ma la malattia non crea gravi sintomi. Il che è semplicemente falso. Certo, i bambini e gli adolescenti hanno situazioni meno gravi mediamente, ma non è vero che non possono avere anche invece sintomi gravi e molto gravi, possono anche morire. Sono casi, per fortuna, estremamente sporadici, però resta il fatto che non è vero quello che dice che i bambini piccoli fino ai 12 anni di solito non si ammalano, raramente si infettano e, se accade, non hanno quasi mai sintomi visibili. La possibilità che siano realmente contagiosi è dubbia. Ecco, questo è stato tutto ampiamente smentito dagli studi che sono stati fatti, che la scuola purtroppo ha un ruolo nei contagi, perché bambini e ragazzi sicuramente vanno incontro a infezioni meno gravi mediamente, però sono dei diffusori di malattia. D'altra parte, Remuzzi è quello che diversi anni fa mandò ai giornali un comunicato stampa che era intitolato "Il bacio", un apostrofo nero tra le parole tumore e stomaco, che ovviamente è una brutta parafrasi di un famoso testo letterario sul bacio, l'apostrofo rosa tra le parole ti amo. Ecco, è diventato così, cioè praticamente la sua idea è: non bisogna assolutamente baciarsi perché ci si trasmette l'Helicobacter pylori e si dà il via a una catena che porta poi al tumore allo stomaco. D'altronde, il professor Remuzzi è un habitué del Corriere della Sera, dove spesso vengono pubblicati i suoi interventi in prima pagina. Ne ricordo uno qualche tempo fa, in cui sosteneva che lo zucchero è un veleno che uccide quanto l'alcol e il fumo. Ora, indubbiamente l'abuso di zuccheri, lo sappiamo bene, provoca malattie metaboliche anche molto gravi, ma secondo professor Remuzzi fa molto di più. Fa molto di più perché anche piccole dosi di zucchero sono dannosissime, possono provocare tumori, provocano malattie di tutti i tipi, e quindi la sua conclusione è: zucchero no, grazie. Ora, in tutto questo andrebbe detta una cosa. era Anthony Fauci italiano. Evidentemente si occupa di gastroenterologia, visto che si è interessato alla questione del bacio che può provocare tumori allo stomaco, ed è un dietologo, internista, diabetologo. No, il professor Remuzzi è un nefrologo, un grande nefrologo, un luminare nel suo campo, ma di virologia ne sa quanto Zangrillo, che è un rianimatore. Non si capisce quale competenza ha, visto che parliamo del governo dei competenti e dei migliori, quale competenza ha su una pandemia. Non è un virologo, non è un epidemiologo, non è un esperto di gestione della sanità pubblica, e quindi non si sa bene che cosa possa davvero consigliare al presidente del Consiglio, per l'appunto. Vediamo il consigliere per l'economia, Francesco Giavazzi. Giavazzi è un, come dire, onesto ultraliberista. onesto nel senso che non ha mai fatto mistero delle sue posizioni, posizioni molto vicine a quelle di Milton Friedman, caposcuola degli ultraliberisti, responsabile di disastri avvenuti in economie come quella cilena, per esempio, negli anni della dittatura di Pinochet. Anche Giavazzi, ovviamente bocconiano va da sé, è un habitué del Corriere della Sera, dove spesso firma ponderosi editoriali da solo o in coppia con Alesina. Beh, anche qui, sicuramente di economia si intende. Certo, le sue posizioni estremiste sullo Stato leggero, sulla necessità imprescindibile di privatizzare qualsiasi tipo di servizio, le sue posizioni sulla flessibilità del lavoro non sono molto rassicuranti in un momento in cui c'è bisogno di rilanciare l'economia sicuramente, di avere forme di mobilità sicuramente, ma anche di fornire paracadute in un momento in cui così tante persone, così tanti lavoratori e lavoratrici si ritrovano senza alcun paracadute. Terzo consigliere per le questioni relative soprattutto al contrasto alla corruzione è Marco D'Alberti. Su questo, francamente, c'è veramente poco da dire, nel senso che esperto è esperto, non si discute nel modo più assoluto. Persona molto riservata, lui parla attraverso i suoi libri, essenzialmente attraverso le sue lezioni, e di questi tre nominati finora, questo forse è quello più azzeccato e più, diciamo così, rassicurante. Poi c'è il consigliere per le questioni diplomatiche, Luigi Mattiolo. E qui, oibò, c'è un'altra analogia, somiglianza, con il governo Conte. Non perché l'ambasciatore Mattiolo fosse già consigliere di Conte, ma perché è l'ambasciatore italiano in Germania. Chi era il consigliere diplomatico di Conte quando era presidente del Consiglio? Era Piero Benassi, che è stato il predecessore di Mattiolo come ambasciatore italiano in Germania. Questo dà l'idea che ci sia una certa continuità, in qualche modo. Tra l'altro, Mattiolo è stato nominato ambasciatore a Berlino in sostituzione di Benassi durante il governo Conte. Quindi è chiaro che c'è un'intenzione di Draghi di mantenere un rapporto particolarmente stretto e diretto con il governo tedesco, ma che è lo stesso che aveva fatto il governo Conte. E quindi anche qui non sembra che sia cambiato granché. Torniamo un attimo a Giavazzi, perché c'è un piccolo aneddoto. Durante il suo discorso alle Camere, quando ha chiesto la fiducia prima al Senato e poi alla Camera, Draghi ha letto vari passaggi, intere frasi, interi capoversi, di un articolo uscito mesi prima sul Corriere della Sera, articolo di Giavazzi. Solo che Draghi non l'ha detto, non ha detto che era una citazione, non ha detto che veniva dal Corriere, non ha detto che l'aveva scritto Giavazzi. E allora qui siamo su passo falso, diciamo, una caduta di stile, una caduta di gusto, qualcosa di forse un pochino più grave, perché quando si fa una citazione bisogna sempre dare credito alla fonte e non approfondire appropriarsene. Quando anche Conte ha fatto qualcosa di più o meno simile, insomma, è venuto giù il cielo. Ma c'è un'analogia ancora più stringente. Nel suo discorso al Senato, Draghi ha fatto un errore, come può capitare a chiunque, ed è venuto fuori a dire l'errore in termini numerici, ha sbagliato un numero, solo che era un po' grossino come errore, perché invece di parlare di 2000 ricoverati in terapia intensiva, ha detto che i ricoverati in terapia intensiva erano 2 milioni, che ovviamente, cioè, è grosso come una casa. Qualcuno gliel'ha fatto notare e lui è rimasto un po' così, un po' interdetto, sembrava quasi che non fosse del tutto convinto. Ma cosa si è letto sui giornali a proposito di questo errore? Repubblica l'ha definito un piccolo lapsus, come può capitare a chiunque. La mia personale opinione è che sia stato un piccolo lapsus, ovviamente. Però Draghi che dice 2 milioni al posto di 2000 è un piccolo lapsus. Conte, che non in un discorso al Senato, ma in un'intervista, dice 135.000 morti per Covid, invece del dato corretto di quel momento che era 35.000, subito sono partite richieste di dimissioni. Perché è inammissibile che un presidente del Consiglio faccia un errore così grossolano e madornale? Allora, due errori, se vogliamo guardare dal punto di vista, tra l'altro, dell'ordine di grandezza, beh, quello di Draghi è molto più grosso di quello di Conte, ma non è importante questo. È importante che sono stati due lapsus. E sono stati trattati però in modo diametralmente opposto. E quindi due pesi, due misure. Ahimè. Ci sarebbe ancora tanto altro da dire su questo tema, non solo su questo parallelismo Conte-Draghi, ma più in generale sul tema della narrazione. E credo proprio che questo tema sarà al centro della prossima puntata di Apprendisti Stregoni, sempre con Pietro Stramba Badiale, sempre su Radio Dalla Parte del Torto, la voce di chi non ha voce. A presto!
Thank you.